hope was to have a country that is free. When you say it is free, when people live free, without oppression, without constraints.
C'era la speranza di vivere in una nazione libera, e quando si dice libera si intende che la gente è libera, libera da oppressione, ad esempio, come ricorda il premio Nobel per la pace José Ramos Horta. Ben ritrovati da Alessandro Bertellotti. Questo numero di Altri Luoghi si occupa di pace e di guerre. Daremo voce ad un grande protagonista della pace, José Ramos Horta, appunto, incontrato a Ginevra a margine di una sessione delle Nazioni Unite dedicate ai diritti umani, e parleremo di guerra con Yarina Grusha, apprezzata scrittrice ucraina, docente universitaria a Milano e autrice del romanzo L'album blu, edizioni Bompiani. Infine, come raccontare la guerra ai bambini? Viviamo un periodo complesso e decisamente difficile, per tanti genitori addirittura inedito. Come si spiega a giovani e ad adolescenti ciò che leggiamo sulle prime pagine dei giornali, ascoltiamo e vediamo alla radio e in televisione, sfogliamo sui nostri smartphone? Ci aiuterà Daniele Dell'Agnola, insegnante, autore e protagonista di rappresentazioni teatrali e musicali.
Altri luoghi.
La prima voce che ci porta in altri luoghi è però quella di un grande protagonista della musica, e non solo italiana. Ha spento 80 candeline pochi giorni fa e a 20 anni dall'ultimo disco, Riccardo Cocciante ha appena pubblicato Ho 20 anni con te. 12 inediti, parole dei suoi autori storici come Mogol, Pasquale Panella, Luc Plamondon, un bilancio della propria carriera musicale e la consapevolezza di avere ancora qualcosa da raccontare, oltre alla speranza di lasciare un segno, una traccia della propria esistenza, perché un disco nuovo, quasi una generazione dopo l'ultima incisione.
Non posso vietarmi di continuare a fare delle cose. Ho sempre scritto, scrivo tutti i giorni, metto da parte delle cose, alcuni pezzi li utilizzo, alcuni altri no. A un certo momento, dopo, ho avuto tanto da fare con Notre Dame in tutti questi anni. Sono stato sempre dietro quando è andato in altri paesi, in altre versioni, scegliere i cantanti, farli cantare, tutto questo. Mi ha preso tanto tempo. Quindi mi sono dedicato a Notre Dame perché bisognava prendere il tempo di dedicarsi, non si possono fare le cose a metà, e adesso mi dedico un po' a me, nel senso faccio riprendo le canzoni che ho scritto nel tempo, le faccio sentire, con dei pezzi, certe volte il pezzo singolo è improbabilissimo, però bisogna farlo, cioè, non, io ho avuto sempre questo fatto della canzone improbabile, perché anche Margherita, per dire, che è il più grande successo in fondo, quando è uscito mi sono sempre chiesto ma avrà successo questo pezzo? Poi usciva nel pieno periodo politico della canzone politica italiana, quindi ecco, questo fatto di non essere di moda forse mi porta a vivere ancora, a essere perenne. Il fatto di entrare in una moda vuol dire a un certo momento forse avere un tempo limitato, no? Io ho sempre rischiato il non moda, ma anche Notre Dame è uscito quando non bisognava fare uscire questo tipo di rappresentazione. Sono rischi che bisogna prendere, li ho presi sempre. Non so, faccio Sanremo e faccio Se stiamo insieme, insomma non è un pezzo sanremese molto, perché c'è questo lungo testo recitativo prima di arrivare all'inciso che non è la forma sanremese.
La particolarità di questo disco è che è stato interamente realizzato in presa diretta, tutti gli artisti insieme contemporaneamente in sala di incisione. Non si usa più, inoltre tecnicamente è molto impegnativo.
Torniamo alla verità, cioè il fatto di suonare insieme è importante. Trovo artificiale il fatto di fare dei dischi come, diciamo, a pezzetti, dammi il basso qua, dammi la batteria qua, montiamo tutto. È bello anche perché l'interazione fra un musicista e un altro è importante. Il musicista suona diversamente se ha davanti un altro musicista. Quindi è bello ritornare a questa maniera di fare musica, che dovrebbe essere quella vera, autentica. Ora, ho chiesto anche al fonico di fare una specie di messaggio quasi definitivo, nel senso che volevo captare anche l'atmosfera del momento, perché molte volte noi facciamo dei dischi, poi smontiamo tutto e ricominciamo da zero, mettiamo il basso, mettiamo questo, ricostruiamo la canzone, rischiamo così di distruggere l'atmosfera iniziale, che è importantissima.
vent'anni con te mi appare il mondo di nuovo come nuovo. Ora ho voglia con te solo di cose vere, semplicemente vere. Mi sveglio col sole del mattino e tutto il cielo è aperto. Ho scoperto con te il viaggio nel paesaggio che è dentro la finestra. E se vivo con te il resto della vita è vita meritata. Anni con te, il mondo non mi pare del tutto da rifare. Non mi appare più nero il cielo e l'avvenire, e non più immondo il mondo. A braccia aperte tu ti apri intorno a me, mi stringi in pace. In te, con te mi addormento e non mi sento in pena e non mi sento perso. Con te nell'universo, stella, noi formeremo una costellazione. Con te, amore mio, un solo giorno è già per me l'eternità. L'eternità. E quando morirò, tu spargerai il mio cuore nei solchi della terra, e con gli amici insieme berrete fino a quando non vi spensiererete. E io dal posto mio nella costellazione sarò quell'altra stella. E io da quella stella a quella più vicina, amore, darò il tuo nome.
Era Ho vent'anni con te, brano che dà il titolo al nuovo lavoro di Riccardo Cocciante. Ci sono molti riferimenti al tempo, allo scorrere del tempo. Quasi tutti i brani ci portano indietro nella memoria o ci confrontano con questo tema.
È giusto parlare del tempo a 80 anni, direi, no? Perché è proprio il tempo che è passato, il tempo che resta, il tempo che ci permette di continuare la nostra vita terrena. Quindi sì, sì, si parla del tempo, ovviamente. Però c'è sempre, per esempio, anche Ho vent'anni con te, c'è questo vedere il tempo in un modo positivo. La morte, in fondo, bisogna pensarla, bisogna parlarne, perché la morte è la vita anche. Cioè, senza la morte saremmo eterni, che sarebbe una noia tremenda. Invece siamo limitati e nel nostro tempo limitato cerchiamo di fare il massimo che possiamo fare e soprattutto lasciare una scia. Questo fatto di andare via e non essere scordato così appena morto mi sembra importante per un artista, perché in fondo è questa la sua vita, quella di non sparire completamente.
Dalla metà degli anni 70 del secolo scorso le sue canzoni sono state la colonna sonora nella vita di molti nostri ascoltatori e ascoltatrici. Si suonavano, si suonano ancora con la chitarra. Se un brano viene ancora oggi proposto alla radio, è probabile che chi ascolta si abbandoni a canticchiarla. Nei suoi concerti si rende sicuramente conto che il pubblico canta con lei buona parte della scaletta.
facciamo le canzoni per il popolo, e se non risponde vuol dire che abbiamo sbagliato. Cerchiamo di essere comunque eleganti nel proporre queste canzoni, ma è un piacere sapere che quando si fanno le gite eccetera eccetera si cantano questi pezzi, perché fanno parte della cultura popolare, e la cultura popolare che viene non molto protetta qui in Italia, invece protetta molto in Francia, e trovo peccato, perché la cultura popolare è forse il seme per arrivare ad altro, ad altra musica. Nella musica classica spesso si sono ispirati a musiche popolari, perché c'era una verità in questa musica che poi hanno sviluppato. Anche nell'opera nostra italiana abbiamo sempre delle arie popolari dentro, immerse, non so, una donna immobile, eccetera, eccetera. Sono cose immediate per il popolo, poi c'è le cose eleganti vicino, ma che piacere capire che il popolo prende le canzoni. Ha citato Battisti, vuol dire che siamo diventati dei classici quasi. Canzoni di Mina, che bellissime.
E il rapporto coi parolieri, con gli autori? Si trovano nomi che hanno segnato la storia della sua esperienza musicale, come Pasquale Panella o Mogol. Mogol scrisse tra l'altro il testo del brano Se stiamo insieme, con cui lei vinse nel 1991 il Festival di Sanremo.
Con gli autori ho sempre tenuto dei rapporti, infatti questo disco è la somma di tanti anni di rapporti con tutti gli autori. Ogni tanto ci vedevamo, facevamo un pezzo, poi l'ho messo da parte perché non si può fare un disco tutti i giorni, però tengo due o tre autori che amo intorno perché è importante. Sono bei autori, cioè se prendiamo sia Panella che Mogol, hanno sempre delle idee, un linguaggio. Sto sempre dietro loro. Poi non parlo di quelli francesi che sono anche eccezionali, Luc Plamondon, non so, Dabadie, che voi non conoscete, che è un grandissimo autore, che non c'è più purtroppo. Amo gli autori, nel senso che collaboro con loro e fanno parte di me e delle mie canzoni.
Lei non dimentica la guerra, riprende un testo della scrittrice francese Françoise Sagan, perché?
Me l'hanno proposto e lo faccio raramente, però ho fatto una musica sopra. Questo pezzo mi piaceva moltissimo, la scrittura. Si parla di guerre, l'uomo che è incorreggibile, che malgrado questa decisione, dopo la fine della guerra, l'ultima guerra, di non fare più guerra, ci ricadiamo ancora di più. Vediamo in questo momento dei focolai dappertutto nel mondo. Non so perché l'uomo non può fare a meno di combattere, vuole sempre di più. Se ha un territorio vuole di più del territorio, vuole invadere un altro popolo, è assurdo, perché non rimane tranquillamente dove siamo, che stiamo bene alla fine, no? Non ci manca niente, però è così, la guerra continua e questo pezzo parla di diverse epoche, diciamo, che piano piano ci si accorge che passano i tempi, dal vichingo all'inizio, all'aereo, quello che sta su un aereo supersonico e ancora fare guerra.
Io fui vichingo un tempo, selvaggio come le canzoni cantate quando io sbarcavo, coi miei fratelli d'armi intorno nel tuo paese. Fu tutto buono, fu tutto dolce, tra i rami delle braccia, tra i frutti delle donne. No, 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 tra i frutti delle donne. O sono stato moschettiere, cantavo per cantare bene in cima al mio cavallo rosso, con i miei fratelli d'armi intorno, finita l'ira. Fu tutto buono, fu tutto dolce, amavo i figli dei miei amori, i figli dei miei amori. No, 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 i figli dei miei amori. Ultimamente sono stato pirota, io solo con il viso al sole in un cielo di fumo e fiamme, coi miei fratelli.
cercavo lei che mi piangerà. No, 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 no. Lei che mi piace. Come le canzoni sono stato moschettiere, cantavo per cantare bene e dopo fui pilota, cantavo con il viso al sole, sono stato solo, io sono il viso al sole.
Era Un uomo in armi. Ritroveremo i brani del nuovo lavoro di Riccardo Cocciante nel corso di tutto il programma.
Altri luoghi.
Ha rappresentato il popolo di Timor-Est all'estero, al di fuori della piccola ex colonia portoghese situata nell'arcipelago indonesiano. Un impegno ripagato con il premio Nobel per la pace nel 1996. José Ramos Horta è attualmente il presidente del piccolo stato e con l'attuale primo ministro Xanana Gusmão, partigiano e leader incontrastato di Timor-Est, ha guidato questo piccolo territorio verso l'indipendenza nel 2002. Un percorso durissimo dopo l'invasione indonesiana del 1975. Secondo alcune stime, nel corso dell'occupazione morirono tra le 100.000 e le 200.000 persone per atti di violenza o inedia. Ora Timor-Est è un esempio di democrazia, libertà e convivenza civile. Come si raggiunge un obiettivo così ambizioso parlando a un popolo che non conosceva le regole democratiche?
We were fortunate, we are fortunate that we had a leader, Mr. Xanana Gusmão, very intelligent, charismatic.
Siamo stati fortunati ad avere un leader, il signor Xanana Gusmão, una persona molto intelligente e carismatica che ha guidato la lotta nelle montagne, nelle grotte, nelle valli. Ha combattuto per 17 anni, poi è stato catturato e imprigionato per 8 anni. E con la sua enorme autorità politica, anche prima dell'indipendenza, ha detto «Niente persecuzioni, niente caccia alle streghe politiche, niente discriminazioni». Ci rivolgiamo a tutti, ci stringiamo la mano, ci abbracciamo, stringiamo la mano agli indonesiani, ci riconciliamo con l'Indonesia. La parte indonesiana è rimasta sorpresa e ha dimostrato anche un'incredibile maturità, una forte responsabilità istituzionale. Hanno anche accettato la nostra amicizia e hanno contribuito in modo sostanziale alla stabilità di Timor-Est. Se non fosse stato per la parte indonesiana che ha deciso di accettare il risultato del referendum per aiutare a stabilizzare il paese, ci sarebbe stata una divisione tra i timoresi. Non si tratta solo di Timor e Indonesia. Molti timoresi sono coinvolti in atti di violenza e volevano rimanere con l'Indonesia. Quindi la parte indonesiana ha fatto molto e noi siamo molto grati e rispettosi nei loro confronti, perché hanno dimostrato una maturità che pochissimi paesi hanno dimostrato nel corso della storia. Anche il nostro popolo ha dato prova di grande saggezza nell'accettare in modo schiacciante la nostra decisione di non guardare indietro a ciò che è stato negativo, a ciò che è stato tragico.
Yeah, there was a lot of tragedy, a lot of suffering, a lot of people lost their lives, families wounded in their body, in their heart, in their soul. But we must.
Sì, ci sono state molte tragedie, molte sofferenze. Molte persone hanno perso la vita, famiglie ferite nel corpo, nel cuore, nell'anima, ma dobbiamo superare tutto ciò che è stato tragico, negativo, doloroso. Celebrare la libertà e non minarla con la nostra rabbia repressa. Deve essere una riconciliazione genuina, in grado di perdonare, autentica, e dobbiamo celebrare sinceramente la libertà. E abbiamo raggiunto tutto questo. Nessun timorese che viveva a Timor-Est o all'estero, in Indonesia, che sosteneva l'adesione all'Indonesia o che era stato coinvolto nella milizia del 1999, nessuno è stato ucciso dalla nostra parte quando è tornato. Molti sono tornati. E abbiamo migliaia di indonesiani che vivono a Timor-Est e migliaia di timoresi che vivono in Indonesia. La nostra gente vive in Indonesia e gli indonesiani sono più che benvenuti. Abbiamo un totale di 10.000 timoresi nelle università indonesiane e pagano solo la retta degli studenti locali. Non pagano le tasse per gli studenti stranieri. Le università indonesiane hanno accettato questa soluzione per consentire ai timoresi di studiare in Indonesia in modo più economico e semplice.
Foreign student fee. So the Indonesian universities accepted it so that Timorese can study more cheaply, easily in Indonesia.
Il suo contributo al raggiungimento di una pace duratura in realtà difficili non è stato limitato alla sola Timor-Est. Lei è intervenuto in altre nazioni, come nella Guinea-Bissau, in Africa e altrove. Il suo riconoscimento le ha consentito di presentarsi come un diplomatico che aveva un solo obiettivo, ovvero sia quello della pace. La sua esperienza può aiutare altri paesi che conoscono guerra e combattimenti.
Leadership is important. Leadership that is wise.
La leadership è importante. Una leadership saggia, molto intelligente, che dia risultati alla popolazione è decisiva per creare le condizioni di pace e stabilità in un determinato paese. Ma anche quei buoni leader che sono un'ispirazione e che sono idealisti, a volte devono affrontare dei problemi. Problemi di risultati concreti, non a causa del loro fallimento nella guida e nel fornire una visione delle politiche per creare condizioni migliori per il popolo, ma a causa della mancanza di risorse. Sapete, un paese che esce da un lungo conflitto senza risorse proprie, che possono provenire dal petrolio, dal gas, dai diamanti o da qualsiasi altra cosa, deve fare affidamento sui donatori stranieri. E questo limita molto la libertà di fare ciò che si può. È vero che altre nazioni con il petrolio e il gas continuano a non produrre risultati perché il loro denaro viene sperperato in politiche sbagliate o in corruzione o ancora cattiva gestione. Nel nostro caso devo dire che all'inizio abbiamo avuto molto sostegno internazionale, principalmente dall'Australia, dal Giappone, dalla Cina e dalla Corea del Sud. Quindi non possiamo lamentarci della solidarietà internazionale. Il paese ha compiuto enormi progressi perché nel frattempo abbiamo anche trovato petrolio e gas. Non in quantità enormi, ma sufficienti a garantirci liquidità. Non abbiamo un debito estero elevato. Il nostro debito è circa il 14% del nostro PIL e non abbiamo debiti nei confronti delle banche commerciali. Il nostro debito è solo nei confronti della Banca Asiatica di Sviluppo e della Banca Mondiale per prestiti agevolati di importo molto modesto. Potremmo estinguerlo con il nostro fondo sovrano. Abbiamo un fondo sovrano di quasi 20 miliardi di dollari che investiamo nel mercato azionario internazionale, che negli ultimi 10 anni ci ha fruttato un ottimo rendimento dell'8% all'anno. Quindi potremmo ripagare il debito. Ma un prestito è meglio, perché quello che paghiamo in termini di prestiti è meno dell'8% che otteniamo dal nostro investimento. Ma a causa della carenza di risorse umane negli ultimi 20 anni, sebbene ora ne abbiamo molte di più rispetto al passato, ci confrontiamo con una amministrazione debole. Ma abbiamo anche altre grandi qualità. Non abbiamo mai subito un tentativo di colpo di Stato dai militari, ad esempio. Abbiamo avuto alcuni problemi di sicurezza, ma minori. Le nostre forze di difesa si sono comportate in modo molto professionale. I militari non si immischiano nella politica. E lo stesso vale per la nostra polizia. Hanno simpatie per diversi partiti, diversi leader, ma non interferiscono, non cercano di influenzare le elezioni.
Part of your question in my answer is that stability, peace in one of these new countries, developing countries, depends on the role of the army.
Per rispondere a parte della sua domanda, dico che la risposta è nella stabilità. La pace in un paese in via di sviluppo dipende dal ruolo dell'esercito. Ci sono alcune storie positive in Africa per quanto riguarda ad esempio il Senegal. Non c'è mai stato un colpo di Stato dall'indipendenza, o la Malaysia. L'esercito non si vede quasi mai. Sono soldati molto professionali, stanno fuori dalla politica. Oppure la transizione dell'Indonesia dalla dittatura nel 1989 ad oggi. I militari stanno fuori dalla politica. L'Indonesia ha compiuto una notevole transizione verso la democrazia. L'esercito non incute più alcun timore a nessuno nel paese. Quindi il ruolo dell'esercito, dell'elite militare, della leadership militare è molto importante in questi paesi. In realtà dipendono da loro, dalla sopravvivenza della democrazia, in modo da non cadere nella tentazione dei demagoghi di destra o di sinistra che hanno cercato di manipolare l'esercito per intervenire. Nel nostro caso siamo felici, siamo soddisfatti, siamo orgogliosi delle nostre forze di difesa e della nostra polizia. Non ci sono abusi dilaganti da parte della polizia o dell'esercito, ma quando si verificano alcuni episodi, tutti i media e l'intera società attaccano e criticano chiunque abbia causato il problema.
When there are some instances when something happened, the whole media, the whole society attack criticize whoever did the problem.
Ci racconta come si vince un premio Nobel per la pace, come ci si muove presso il comitato norvegese, ad esempio, come si promuove nel mondo la causa della pace.
Well, I didn't lobby for the Nobel Peace Prize. I never thought of it for myself. Never dream, never desire.
Non ho fatto pressioni per ottenere il premio Nobel per la pace. Non l'ho mai pensato per me stesso. Non ho mai sognato, non ho mai desiderato che qualcuno mi nominasse. Perché facevo ciò che dovevo fare. Sono timorese. Nel 1975 ho ricevuto l'incarico di rappresentare Timor-Est all'estero. Ho avuto una vita semplice, fatta di sfide, difficoltà, dolore. Spesso non avevo i soldi quando vivevo a New York. Ma non era niente in confronto alle difficoltà di coloro che erano nel paese, che non se n'erano mai andati, che erano nella giungla, nelle caverne, in prigione. Quindi ho sempre lavorato per loro, ho lavorato per il paese. Non ho lavorato per ottenere un premio e non mi è mai venuto in mente. Ho cercato di informare il Comitato Nobel di Oslo, ma solo indirettamente, perché al Comitato Nobel non piacciono le pressioni politiche. Innanzitutto sono nordici. I norvegesi sono persone molto indipendenti in generale ed è per questo che non aderiscono all'Unione Europea. Sono molto riservati, quindi sarebbe del tutto controproducente per chiunque fare pressioni sul comitato del Nobel. Quello che ho fatto è stato informare anche l'opinione pubblica norvegese e i media norvegesi su Timor-Est, anche sul ruolo della Chiesa di Timor-Est. E io non sapevo affatto che qualcuno mi avesse candidato in realtà, quindi sono rimasto scioccato, sorpreso, quando ho ricevuto una telefonata. Non dal Comitato Nobel, bensì da un giornalista portoghese, perché non ero raggiungibile quando il Comitato Nobel ha cercato di rintracciarmi a Sydney e poi squillò il telefono. Era un giornalista portoghese. Ricordo il suo nome, Luis Nascimento. Mi disse:
"He said, Mr. Ramazzotti, you won the Nobel Peace Prize. Can you be on air with us?" I said, "What? What are you talking about?" He insisted, he said, "The president of Portugal is already on air," and so on. So I said, "Give me a few minutes." So I went off.
Signor Ramos Horta, ha vinto il premio Nobel per la pace. Può partecipare alla nostra trasmissione? Dissi: "Cosa? Di cosa sta parlando?" Ha insistito dicendo che il presidente del Portogallo era già in onda e così via. Allora ho detto: "Mi dia qualche minuto." Quindi mi sono seduto e mi sono sentito in imbarazzo in realtà, perché secondo me era Xanana Gusmão a meritare il premio, non io. Ha cambiato la mia visibilità. Mi si aprivano le porte ovunque, i pezzi grossi di Washington, al Dipartimento di Stato, in Europa. Iniziano tutti a vedermi. Se in passato parlavo in una università negli Stati Uniti, c'erano magari 10, 20 persone e mi davano $100 per il mio discorso. E io ero così felice. Poi, all'improvviso, centinaia di persone venivano ad ascoltarmi e mi pagavano $30,000, $50,000 per il mio discorso. Quindi le cose sono cambiate, sono molto cambiate. Mi ricordo ancora di dove ho soggiornato qui a Ginevra alcune volte e ricordo di aver soggiornato una volta in uno dei posti più economici. Amici, qui a Ginevra si pagavano solo $10 a notte e non so perché lo chiamassero hotel. A volte trovavo qualcosa di meglio, ma mai in un hotel a 4 stelle, figurarsi la business class. Quando venivo da Lisbona a Ginevra, venivo in autobus per 33 ore e costava 100 franchi. In aereo avrei pagato 400 franchi, quindi ecco come viveva un premio Nobel per la pace prima.
So I would come by bus sometimes. So that's how a Nobel Peace Prize lived before.
Era il premio Nobel per la pace e presidente di Timor-Leste, José Ramos Horta. L'intervista completa sul nostro sito www.rsi.ch.
Altri luoghi.
L'album blu fu la prima cosa, insieme al grammofono, che acquistarono i miei nonni dopo aver reso la nuova casa abitabile, a metà degli anni 50. Mia nonna Polina ci mise le foto portate dalla casa con il vitigno, là dove, in fondo alla via, scorreva il fiume Dniester. Alcune foto erano ingiallite, con i bordi ondulati, i margini sfocati, scattate in qualche atelier nei primi anni del Novecento. A volte, a stento, si riconoscevano le persone. Alcune di quelle ritratte nelle foto non c'erano più. Mio nonno Fedir, invece, ci mise le sue foto da scapolo. Una con la sua famiglia e altre scattate a lui e ai suoi amici nella città di Vankiv, nella regione di Kiev, allora capitale dell'Ucraina sovietica. Erano una quindicina di foto. Le sistemarono nelle finestrelle azzurre senza incollarle, scrivendo sotto con la penna l'anno in cui erano state scattate. Le finestrelle, ancora da riempire, restavano in attesa.
Era una lettura dall'album Blu, romanzo di Yarina Grusha, pubblicato da Bompiani. La scrittrice ucraina è residente a Milano e ci porta a vivere l'esperienza quotidiana in Ucraina dal 1986 a oggi. Quell'anno non è casuale, si ricorda tra pochi giorni infatti il 40° anniversario dell'incidente della centrale nucleare di Chernobyl, se si pronuncia in russo o Chernobyl in ucraino. Nel racconto si legge la storia che ancora oggi non è scritta o che viene raccontata ancora oggi a fatica, che chi ha vissuto quel periodo ricorda benissimo. Il silenzio da oltre cortina su cosa fosse davvero successo, il tentativo di rimuovere in fretta quei giorni, la storia negata e la verità disattesa. Una nube che ancora oggi percepiamo da parte russa su quanto succede in Ucraina e non solo. Yarina Grusha, tutto parte da un album di fotografie.
Album Blu esiste davvero ed è un album che hanno acquistato i miei nonni a metà degli anni 50 e per me questo comunque è il simbolo di memoria di una famiglia con delle finestre o vuote perché non c'è stata l'occasione di riprendere qualche evento o con le finestre riempite con delle foto diverse. La memoria nella storia dell'Ucraina è stata una cosa davvero importante perché veniva tramandata spesso e volentieri soltanto da famiglia a famiglia senza lasciare le tracce scritte o pubblicate o magari le tracce nei giornali, eccetera. Per esempio di Holodomor non si parlava fino al 1991 e quindi le nozioni, le memorie di Holodomor è stata solo una memoria orale che è stata tramandata da famiglia a famiglia. Infatti nel libro cito che Holodomor vive solo con due immagini, due ricordi e poi questi ricordi sono stati tramandati perché spesso e volentieri la gente anche rifiutava di parlare e anche questo mio libro è anche una specie di omaggio a silenzio perché c'è stato troppo silenzio nella storia dell'Ucraina, silenzio quando i genitori non raccontavano le cose ai figli pur di proteggerli, la generazione nuova, quella descritta nel capitolo 2 e nel capitolo 3 è quella generazione che finalmente comincia a parlare, a mettere 2 più 2, a raccontarsi, ad analizzare e quindi è la prima generazione che anche attraverso delle foto cerca di ricostruire il suo albero genealogico, la sua storia familiare e di arrivare fino alle origini finché può arrivare e dove può arrivare indietro.
Holodomor è il nome dato alla carestia che travolse l'Ucraina sovietica nel 1932, causata dalle politiche dell'allora capo dell'Unione Sovietica, Stalin. Ma perché ancora oggi percepiamo la simbolica nube sovietica anche in Occidente?
La grigia nube sovietica è una metafora che volevo trovare per trovare questa giusta descrizione del grigiore del regime sotto il quale ha vissuto non soltanto l'Ucraina ma anche la Russia all'interno, diciamo, tutti i paesi dell'Unione Sovietica all'interno di questa gabbia dei popoli dell'URSS. Ancora oggi comunque percepiamo le conseguenze, lo vedo nel ragionare delle vecchie generazioni, lo vedo anche un po' nel ragionare nella mia generazione che ha 40 anni, vedo già le generazioni nuove assolutamente diverse, le generazioni che sono cresciute nell'Ucraina indipendente, che magari hanno un eco attraverso la storia dei loro genitori, la storia dei loro nonni, di questa grigia nube sovietica, ma non conoscono personalmente, in pratica loro non conoscono gli effetti di questa grigia nube sovietica. Questa nube è sinonimo di totalitarismo, è sinonimo di mancanza della libertà, di individualismo, di qualsiasi gioia di vivere, colori, sapori, eccetera, perché tutto ciò, anche una semplice gioia carnale, semplice gioia di provare le cose buone, gustose, colorate, poteva portare a una libertà, e la libertà poteva portare alla dissoluzione dell'Unione Sovietica, alla fine quello che era avvenuto.
E la guerra? Da sempre l'Ucraina e il popolo ucraino sono stati coinvolti in guerre, dalla Seconda Guerra Mondiale all'Afghanistan. Non solo l'attacco russo del 2014 e l'allargamento della guerra del 2022.
La guerra invece è qualcosa che è stato molto sempre presente in Ucraina. Innanzitutto i ricordi delle quelle generazioni che hanno perso la battaglia per l'indipendenza dell'Ucraina tra 1917 e 1921. Poi gli anni 30, le purghe staliniane sono state viste comunque come una guerra alla libertà, alle persone, alla vita. Poi anche la Seconda Guerra Mondiale, e spesso ci dimentichiamo che l'Unione Sovietica è stata alleata dei nazisti dal 39 al 41, e quindi le terre ucraine sono state attraversate dagli eserciti sovietico-tedesco, poi di nuovo sovietico, e quindi, come dice lo storico Timothy Snyder, le terre del sangue, e sono le memorie che sono rimaste vive nella memoria degli ucraini. Poi comunque i tempi dopo guerra, l'oppressione, la stagnazione brezhneviana, tutto veniva visto come una specie di aggressione alla libertà, al pensiero libero, all'individualismo. Poi la guerra, come ha detto lei, torna con accenni di Afghanistan, e quello che insomma adesso riusciamo anche a fare dei paragoni con la guerra in Afghanistan, con l'aggressione russa di oggi, e quindi questo stato perenne di essere in opposizione all'aggressione è uno stato perenne degli ucraini. La guerra inoltre è stata anche molto presente nell'immaginazione, quella che voleva costruire la Russia, cioè con il culto della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale, quindi anche le città ucraine sovietizzate erano piene dei monumenti ai caduti, degli obelischi, eccetera. Però è stata una memoria un po' distorta, perché anche il 9 maggio, e non l'8 maggio come lo fa tutta l'Europa, ma il 9 maggio non si festeggiava, diciamo, non si celebrava, non si ricordava, non memorizzava il sacrificio, il disastro, ma c'era questa strana celebrazione di una vittoria, e questa è un po', sono le pratiche che oggi in Ucraina sono state rigettate, e anche in Ucraina oggi ci uniamo attorno al 8 di maggio e ricordiamo anche le vittime della Seconda Guerra Mondiale insieme a tutta l'Europa, e non scendere in questa, abbiamo anche questa parola che si chiama pabiedabesi, e che sarebbe tipo i diavoli della vittoria, qualcosa del genere. Però questo romanzo finisce con la parola vita. Volevo che la mia protagonista trovasse la vita, la speranza in un posto dove era iniziata la guerra. Forse è un po' uno spoiler, mi dispiace per farlo, però è proprio un romanzo che alla fine finisce con la speranza. Volevo proprio questo, che finisca con la speranza.
Non rivelo il finale, ma sottolineo solo come sia difficile, se non impossibile, per un ragazzo o una ragazza pensare a progetti per il futuro quando si vive in Ucraina. Ho avuto la possibilità di visitare il paese nel 2012, prima dei campionati europei di calcio, per realizzare alcuni reportage. Percepivo già allora due concetti ritrovati nel libro: rassegnazione e impotenza. Era solo una mia impressione allora o quella sensazione era corretta col senno di poi?
Forse nel 2012 la delusione delle persone che lei aveva percepito riguarda la vittoria di Yanukovych e di Yanukovych che cominciava a stringere la nostra realtà. Forse questo lei aveva percepito, perché prima del 2013, prima che la gente era di nuovo uscita in piazza a protestare, c'era questa sensazione di essere usciti nel 2004 per la rivoluzione arancione, ma poi nel 2010 vince Yanukovych, quindi cosa siamo usciti a fare? Cosa abbiamo fatto di sbagliato? Dov'è che le cose sono andate diversamente? E quindi c'era un po' di questa sensazione, un po' di rassegnazione, perché i piccoli attivisti magari che protestavano contro le politiche di Yanukovych, soprattutto quelle che riguardavano arricchimento dei suoi figli con i soldi di Stato, eccetera, la corruzione, e quindi ci sentivamo un po' deboli, forse un po' rassegnati, però fino al 2013, perché poi questa un po' speranza che aveva dato il governo di Yanukovych di entrare in Europa e quindi avere qualche futuro sviluppo, quindi uno sbocco verso l'Europa e non verso la Russia, ci ha dato questa speranza. Poi questa speranza siamo andati a riprendersela da soli quando lui non ha voluto firmare l'accordo con l'Europa.
Era la scrittrice ucraina Yarina Grusha. L'album Blu è pubblicato da Bompiani. È un insegnante ticinese, scrittore, docente di narrazione, letteratura e didattica. Daniele Dell'Agnola esce con un nuovo lavoro, Il Maestro Strambo, edizioni Tempo Sospeso, una piccola casa editrice di Ronco Scrivia sull'Appennino Ligure. La storia si svolge vicino a noi, sulle rive del Verbano. Ci si perde tra immaginazione e realtà. Sono presenti fatti come una vicenda tragica, ma il trauma della guerra si trasforma in fiaba quando i bambini vengono coinvolti nella riscrittura della storia. Nella scuola i programmi sono ben definiti e dettagliati, stravolti dal maestro Strambo, protagonista del libro.
Il maestro Strambo è vero che è un esperimento, come sempre si sperimenta quando si scrive e si fa ricerca, in fondo anche in narrazione. Diciamo che il tentativo è stato quello di immaginare una classe di ragazzine, di ragazzini, di bambine e bambini di 10-11 anni che si trasforma, una classe che si trasforma in un organismo narrativo e quindi che rende la narrazione un evento sociale. Questo è un romanzo, lo chiamo così, a tripla elica, perché abbiamo la storia di un maestro, non è autobiografico, ma è la storia di un maestro che entra in contatto per la prima volta, pieno di dubbi, con delle bambine e dei bambini di 10 anni, quindi le primissime esperienze, e questa storia è una storia che lo mette alla prova. E questa è la prima elica che gira. Poi ci sono i dialoghi dei bambini, e questi dialoghi dei bambini, bambine e bambini che pensano con un pensiero critico, che fanno domande. E queste domande sono i motori di una storia, e qui arrivo la terza elica, che viene inventata in questa comunità. E la storia che viene inventata è una storia che prende spunto da un evento drammatico, che è quello di Oradour sur Glane, quindi una rappresaglia nazista, dei nazisti, nella Francia del giugno 44. Quindi esperimento, perché ha la pretesa di reggere questi tre motori insieme.
A Oradour sur Glane, in Francia, nel corso della Seconda Guerra Mondiale, i tedeschi trucidarono l'intera popolazione locale, compresi oltre 200 bambini. I morti furono quasi 650. Un fatto storico che diventa un'occasione di confronto con le domande degli adolescenti.
In questo caso io ho immaginato una delle vie possibili, cioè quella dell'ascolto delle domande delle bambine e dei bambini. Le domande loro le hanno, solo che spesso sono all'interno, non vengono verbalizzate. improvvisate. E allora bisogna costruire dei canali, insomma avere dei canali attraverso i quali queste parole possono arrivare nella comunità. Quindi le domande dei bambini sono quelle essenziali, perché un bambino si chiede probabilmente come fa uno a essere cattivo, che cos'è il buono e che cos'è il cattivo, no? E poi anche ci sono delle situazioni nelle quali mi sono trovato nel lavoro con bambine e bambini, ma anche con adolescenti, in un contesto anche un po' diverso, dove ci sono domande su Dio, dove ci sono domande sulla guerra, sui perché. Attraverso queste domande sicuramente escono anche delle questioni che mettono in crisi l'adulto. Molto spesso gli adulti mettono dei limiti, hanno paura, l'adulto ha paura di parlare della morte, ha paura di parlare della guerra, ha paura di parlare di sessualità. I bambini non hanno queste paure, però hanno bisogno di vivere questa esperienza della paura attraverso la narrazione, attraverso le storie, in un contesto che spesso è quello protetto, se c'è, che è quello dell'adulto, che legge storie, che racconta, che si racconta. Diciamo che qui il tentativo è di dare delle risposte alle domande dei bambini attraverso il racconto di storie anche inventate, e di giocare anche con la storia, cioè di conoscere bene quali sono gli eventi storici attraverso le fonti, ma anche di giocare a immaginare come avremmo voluto la storia diversamente, cioè immaginare il mondo migliore di come l'abbiamo conosciuto e magari anche migliore di come lo abbiamo adesso, no? E in questo Maestro Strambo, più che avere il maestro che insegna, abbiamo dei bambini che prendono in mano la storia, le redini anche delle storie che stanno inventando, e quindi i bambini diventano cittadini, ma nel vero senso della parola, cioè fanno l'assemblea per creare le storie. E quello che ho voluto forte, anche se forse non è una questione centrale, ma insomma, è che ci sia la prospettiva dell'infanzia. Non è un libro per bambini, anche se lo si può leggere a dei ragazzi e delle ragazze di 10 anni sicuramente. È un libro per tutti, ma perché è un libro dove l'adulto vede che la prospettiva dell'infanzia è quella che apre. Quella che apre è quella che oggi noi stiamo chiudendo sempre di più. Quindi per lavorare su temi così duri bisogna ascoltare, e ascoltare e far arrivare le domande. Il metodo delle domande è quello che ci porta il dubbio, ma anche la necessità di scoprire altro e di scavare.
Ci si ritrova in località che conosciamo, come quelle sul Lago Maggiore, ma appaiono anche i liocorni. Ci sono molti riferimenti ad altri autori, con un po' di attenzione si percepiscono pure.
I liocorni sono un'invenzione, evidentemente, fa parte di un bestiario della storia, perché la storia deraglia anche in omaggio a Stefano Beni, in omaggio a giganti, insomma, della letteratura, come Rodari, come penso anche a Calvino, insomma. E allora, deragliando, abbiamo, perché questo libro nasce anche da un'esperienza a stretto contatto con l'infanzia da parte mia e a stretto contatto con la scuola. Questo è vero, non è autobiografico, però insomma le esperienze arrivano anche da un vissuto, anche se non le ho trascritte sulla pagina. Però l'inventare e l'invenzione mi aiuta a raccontare la storia, cioè inventare un personaggio che apre delle porte narrative, un personaggio che mi aiuta a piegare una carabina, a piegare un cannone, banalmente. I liocorni si integrano proprio nel 1944 sul Lago Maggiore a far andare la storia diversamente da come è andata, a farla andare meglio di come l'abbiamo vissuta o come l'hanno vissuta in quell'epoca. E poi c'è questa immagine dell'isola e delle isole di Brissago che diventano simbolo, diventano metafora di comunità che si incontra, di comunità che lì cresce, di bambini che anche lì prendono in mano un'isola addirittura, non la fanno loro, la fanno diventare roba loro, ecco. E questo è anche un atto di resistenza dell'infanzia.
Il Maestro Strambo sarà presentato la mattina di venerdì 27 marzo al Monte Verità di Ascona nelle giornate letterarie, ospite del programma Scuole. A fine maggio inoltre Daniele Dell'Agnola sarà a Grono in occasione della giornata della lettura ad alta voce.
Altri luoghi.
Anche voi ascoltatrici e ascoltatori siete coinvolti in questa trasmissione. Raccontateci i vostri altri luoghi con una cartolina sonora. È possibile spedire il file audio della durata massima di 2 minuti a rete1@rsi.ch, rete1 scritto tutto in lettere. La cartolina di oggi è di un artista, grafico e scrittore d'eccezione, Stefano Faravelli, Il suo Giappone, taccuini dal mondo fluttuante, sono un'opera grafica inedita e ci portano visivamente in altri luoghi. La casa editrice EDT pubblicherà il suo lavoro all'inizio del mese di maggio. Sul nostro sito rsi.ch altri ascolti troverete contenuti extra a corredo di questa trasmissione. Vi lascio con la voce di Stefano Faravelli. Da Alessandro Bertellotti grazie per l'attenzione e buon proseguimento di ascolto.
Ho pensato di presentare una pagina del mio taccuino giapponese ed è una pagina non convenzionale, nel senso che non c'è il Giappone che uno si aspetterebbe, quello dei cliché, le pagode, i ponticelli, gli alberi un po' storti, i templi famosi, insomma. È una pagina dove ho dipinto un insetto. L'ho dipinto a Shirakawa in una giornata di autunno e quello che mi ha attirato era il colore rosso arancione rutilante delle foglie del momiji, l'acero giapponese. È una pianta che potrei aver dipinto anche nel mio giardino, dove vivo ho un giardino con un acero giapponese. Ma l'ho dipinto là e quello che ha attirato il mio sguardo era una mantide religiosa che stava sulle foglie di questa pianta. È una doppia pagina, ho utilizzato quella tipica asimmetria caratteristica delle stampe ukiyo-e, quindi la pagina è sbilanciata sulla destra dove c'è l'immagine e c'è molto spazio bianco a sinistra. Il disegno, l'acquerello è dettagliato in alcuni punti, ma siccome comunque la seduta è stata dal vivo, certe altre parti del dipinto sono più accennate e in qualche modo disciolte nel color rosso arancio della pianta, ma l'insetto è invece disegnato con grande accuratezza. È un'immagine che all'interno del taccuino suona il suo ritmo e canta molto bene, così dico, del mio lavoro. Il tema è proprio l'incontro con un sentimento della natura diverso con il quale io sono entrato in sintonia in quel momento. Avrei potuto dipingere una mantide nel mio giardino torinese, ma sarebbe stato diverso. Noi intanto, per chiamare quell'animale, usiamo la parola insetto, che è una parola latina che viene dalla radice sectare, che significa dividere, e che descrive in qualche modo la morfologia dell'animale, che è fatto di parti. I giapponesi usano un'altra parola, musu, che viene da una radice che ha invece il significato di apparire naturalmente, di apparire in un contesto, cioè non si descrive la forma come in un affrontamento, diciamo così, tra soggetto e oggetto, ma si descrive il contesto in cui appare, cioè i grilli nell'umida notte, le cicale nella calura estiva. Nel momento in cui tu parli dell'insetto, parli anche di te che guardi l'insetto, e questa differenza di percezione è fondamentalmente quello che quella sessione di un'ora davanti ad un cespuglio di momiji mi ha insegnato. Kamakiri è diventata, il nome giapponese della mantide, è diventato non solo un ideogramma, ma anche proprio il simbolo di un approccio diverso ad un modo di vedere.
Altri luoghi.
La nebbia che si posa la mattina, le pietre di un sentiero di collina, il falco che si innalzerà, il primo raggio che verrà, la neve che si scioglierà correndo al mare, l'impronta di una testa sul cuscino, i passi lenti e incerti di un bambino, lo sguardo di serenità, la mano che si tenderà, la gioia di chi aspetterà, per questo è quello che verrà. Io canto, le mani in tasca, canto, la voce in festa, canto, la banda in testa, canto, corro nel vento e canto, la vita intera, canto, la primavera, canto.
caffè nella cucina, la casa tutta piena di mattina, e l'ascensore che non va, l'amore per la mia città, la gente che sorriderà lungo la strada, i rami che si intrecciano nel cielo, un vecchio che cammina tutto solo, l'estate che poi passerà, il grano che maturerà, la mano che lo coglierà, per questo è quello che verrà, io canto.